Ascoltiamo il racconto del sogno di Claudia, un messaggio in audio di 3 minuti.
Pace a voi tutti, cari fratelli e sorelle. Vi voglio raccontare un sogno che ho avuto. Mi vedevo in campagna. Vedevo bruciare tutto intorno a me. C'era il fuoco dappertutto. Vedevo l'erba bruciare e io camminavo senza scarpe e non mi bruciavo. Mi vedevo molto coraggiosa e senza paura. Camminavo verso un tempio molto grande. I muri erano tutti bianchi. Era molto bello, diverso come mai visto prima. Sono entrata dentro e anche lì dentro era tutto bianco e molto luminoso. Ho visto un letto in mezzo nel tempio. Era vuoto. E io mi sono messa in ginocchio e pregavo e lodavo Dio. All'improvviso ho visto una persona che stava molto male, entrando dentro e si è messa distesa nel letto. Allora io mi sono alzata e mi sono avvicinata al letto, dove lì era questa persona con le ferite sul viso, sulle mani e stava per morire. Poi, all'improvviso, mi è apparso davanti una persona con una veste bianca che mi fissava. E io allora ho steso la mano su quella persona malata che era nel letto e non sono neanche arrivata a toccarla che questa persona si è alzata dal letto perfettamente sana e senza ferite e si è andata via. Entravano anche le altre persone, una per volta ammalate e con le ferite come fosse erano bruciate. Solo che erano poche le persone che entravano lì dentro. Intorno al tempio vedevo la campagna e il fuoco. Solo da lontano vedevo le cose bruciate e anche alcune persone. Dopo un paio di giorni che ho avuto questo sogno, leggendo nella Bibbia, arrivando in capitolo di Isaia 43, ho trovato nel versetto 2 dove c'è scritto: quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Allora mi sono resa conto che non era un sogno solo della mia mente. Se è possibile, vorrei una interpretazione da fratello Giuseppe che significato ha tutto. Non capisco bene che significato ha il tempio e le persone ammalate, eccetera. Grazie di tutto, che Dio vi benedica e un abbraccio forte forte a tutti con l'amore di Gesù.
Grazie Claudia per condividere. E in questo sogno è un messaggio più grande di quello che io mi aspettavo quando l'ho sentito per la prima volta. Sembrava interessante, però poi dopo che fratello Giuseppe ha pregato è uscito fuori un messaggio bellissimo. Quindi Giuseppe, Claudia ti chiede di spiegare cosa senti tu da parte del Signore riguardo a questo sogno. Che lei era, dice, lei era in campagna e vedeva tutto bruciare, però lei camminava sul fuoco senza paura, coraggiosa, e andava verso un tempio bellissimo, luminoso, grande, tutto bianco. E lì dentro c'era un letto dove venivano i malati e guarivano. Entravano i malati, e lei pregava per i malati e poi andavano via guariti. E c'era anche una persona davanti con una veste bianca. Che la fissava. È bellissimo questo messaggio, però cosa significa per andare in profondità, per capire bene?
Allora io quello che ho ricevuto io, poi ciascuno potrà pregare, che il Signore può parlare a chiunque. Innanzitutto una scrittura per Claudia che in un certo senso lei rappresenta un po' la nostra esperienza nel tempo della fine. Il fuoco rappresenta l'anticristo, la tribolazione naturalmente. E prima cosa una scrittura, Isaia 43, 1 a 5. Una di queste scritture abbiamo già citato all'inizio. Se puoi leggere l'intero passaggio dall'1 al 5, per favore, perché ho ricevuto anche una profezia. Vuoi?
Sì.
Grazie.
Isaia 43, 1 a 5. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te. Io ricondurrò la tua discendenza da Oriente e ti raccoglierò da Occidente.
Grazie, Signore. Allora, questo punto rappresenta la protezione. Va bene, Signore, Dio ci dice, io ti proteggo. Non temere, infatti come Claudia si è mostrato, camminava a piedi scalzi sul fuoco, molto simbolico. E significa protezione di Dio, significa protezione sovrannaturale, significa non devi temere. E Claudia è una donna, è una sorella, ha bisogno di essere difesa. Ed ecco che il Signore dice, non ti preoccupare. Cioè, in un certo senso, e lei come simbolicamente, lei rappresenta la sposa di Cristo, no? Che cammineremo nel fuoco e saremo protetti dagli attacchi del diavolo. Questo, rappresentato da Claudio, potrebbe essere qualunque, qualsiasi sorella, rappresenta la sposa di Cristo mondiale. Quando dico sposa di Cristo, non ci sbagliamo, non dico la Chiesa dello Spirito, noi, dico tutti.
Sì,
okay?
Sì, sì.
Che okay, in nessun modo noi vogliamo innalzare la nostra Chiesa al di sopra di altre Chiese, in nessun modo. Va bene? Noi speriamo, preghiamo di essere parte della sposa, ma solo Dio lo sa.
Amen.
Ecco.
Sì.
E cosa rappresentano?
Cosa significa il fuoco? Cosa significa il tempio? La persona vestita di bianco?
Quelli vestiti di bianco, come lo vedo io perlomeno, io avevo un ruolo positivo, e io li vedo come gli angeli di Dio mandati a proteggerci, gli angeli. E il fuoco, l'ho detto, è la tribolazione che viene. Claudio ha ricevuto un sogno proprio preciso, eh? Infatti ultimamente i fratelli continuano a ricevere solamente visioni e profezie sempre più o meno dello stesso capitolo, stesso ambito. Viene l'anticristo, una tribolazione, e qui Claudio ci mostra la protezione. Va bene, è molto molto bello questa visione, è molto scritturale. E il Tempio, che rappresenta il Tempio? Il Tempio ce lo dice la Bibbia, no? Per esempio Corinzi 3,16. Cosa dice? Che il Tempio è il corpo di Cristo, noi, la Chiesa, la Sposa. Il Tempio rappresenta noi, noi siamo quel Tempio. Quindi è come un rebus, cioè vedi dei piccoli dettagli qui, là, là e là, e poi tu devi riempire gli spazi vuoti e quindi avere, si forma un mosaico, si forma un puzzle, un pezzettino alla volta. Quindi il Tempio è il corpo di Cristo, cioè la Chiesa dove la gente si dovrà rifugiare per farsi guarire, per farsi proteggere, per farsi guidare, perché ci saranno feriti, ammalati nello spirito, ci sono già. Le Chiese sono dei grandi ospedali pieni di ammalati, però non vengono guariti. I dottori lì non hanno la medicina. La medicina è Gesù, il Vangelo, andare a evangelizzare. Se vuoi essere guarito, vai a guarire. Se vuoi uscire dalla malinconia, dalla depressione, vai ad aiutare quelli che sono in depressione, che neanche hanno la salvezza. E se tu già credi in Gesù, già sei credente, è inutile che continui ad ascoltare il stesso sermone per 50 anni. Vai a cercare gente che non ha neanche la fede in Cristo. E invece la Chiesa dice, no, io invece rimarrò qui seduto a fare niente. Noi non vogliamo essere così. Va bene. E allora, quindi io credo che tu, Claudia, tu rappresenti simbolicamente lì nella visione, rappresenti i cristiani attivi. Cos'era, un sogno o una visione?
Un sogno.
Un sogno. Quindi rappresenti i cristiani attivi che impongono le mani, che guariscono, che evangelizzano. Ecco. Mm-hmm. Questo rappresenti tu.
Quindi il Tempio diceva che è il corpo di Cristo, cioè noi e tutti quelli che sono attivi in Gesù. E significa che la gente del mondo viene al Tempio, viene a noi per essere guarita?
Sì, viene alle nostre chiese. Mm-hmm. Va bene? La nostra chiesa, la chiesa pentecostale, battista, cattolica, insomma, le chiese degne di questo nome che si danno una mossa. Mm-hmm. E il diavolo sta distruggendo le chiese molto veloce. Cioè quella cattolica è rimasta quasi niente ormai. Ormai addirittura c'è messo un capo che non spaventa passare completo, cioè... Cioè, ormai quella lì è ormai rimasta solo, non so se è rimasto 1% di veri cristiani. Quelli che erano i veri cristiani se ne sono già andati. E i cattolici intelligenti sono andati a fare il cattolicesimo a casa loro, iniziare una chiesa a casa loro. E fratelli cattolici che uscite da queste religione, non dovete diventare protestanti, ribattezzarvi, fare il battesimo pentecostale, battista, protestante, non dovete fare questo, va bene? Ok, quindi io ho ricevuto la comunione, avevo 9 anni in una chiesa cattolica e ho ricevuto Gesù, perché quella è la mia fede, ero lì in fila, mi ha dato la comunione e la mia fede era che quella era la salvezza, quella la mia. Così mi avevano detto, io ci ho creduto e mi sono salvato. Ciao. Quindi ti puoi salvare in chiesa cattolica, protestante, dove ti pare, d'accordo?
Sì, amen.
Oh, e poi lo Spirito Santo l'ho ricevuto da cristiani liberi per le strade che evangelizzavano con le chitarre di qua e di là, a 25 anni a Londra. Quindi, cioè, il Signore non è limitato da un recinto, una staccionata protestante o cattolica. Queste sono cretinate dei protestanti e dei cattolici, va bene? Quindi quando uno si dice solo la mia chiesa, già quello lì è un falso profeta, capito? Gesù non è qui a sostenere una chiesa, non è giudaico, ebraico, Gesù non è ebreo, il Gesù risorto non era più ebreo, non era più figlio di Davide, figlio di Davide era il Gesù prima di morire, attraverso Maria era figlio di Davide nella carne, ma quando Gesù risorto, basta, lui dice Apocalisse 22, sono la radice di Davide, la radice. Perché il popolo dice che Cristo è figlio di Davide, ha chiesto Gesù. E mentre invece nei Salmi Davide ha detto, il Signore ha detto al mio Signore, siedete alla mia destra. Quindi non è Gesù Cristo risorto, non è figlio di Davide, ma Davide è figlio di Cristo. Ci siamo?
Sì, okay. Sì.
Velocissimo. Attenzione alle false dottrine.
Amen. Quindi allora, questo messaggio è un messaggio non solo per Claudia personalmente, ma per tutta la Chiesa?
Per tutta la Chiesa, e per noi, la Chiesa dello Spirito, Radio Blast fa parte della Chiesa dello Spirito, questa è la nostra missione, si chiama la Chiesa dello Spirito. E fa parte, è anche un messaggio per tutte le Chiese, che ci sono fratelli preziosissimi, cattolici e protestanti, preziosi quanto noi e più di noi. Vogliamo, attenzione a non sbagliarsi, non, attenzione che lì casca l'asino, mai dire noi siamo là, non sei niente. Siamo dei fessi, va bene? È solo Gesù che si innalza.
Sì, amen.
Bene, cerchiamo di chiarire questo. Per cortesia, la nostra Chiesa non ci interessa se uno è cresciuto cattolico o protestante. È uguale. Paolo è cresciuto fariseo. Matteo è cresciuto un pubblicano. Va bene? Eccetera. Allora, quindi ripeto, il Signore vuole usarti, Claudia, vuole usarci tutti per guarire, per guidare.
E il messaggio del sogno è quindi di non avere paura durante la tribolazione, camminare attraverso il fuoco,
piedi scalzi sul fuoco,
senza
sul
paura,
fuoco del diavolo,
occhi su Gesù e guarire gli altri,
ecco,
aiutare gli altri.
Ecco, Pietro finché teneva gli occhi su Gesù camminava sull'acqua, è una cosa che io sto ancora provando, quindi Pietro è più avanti di me. Ogni volta che ho provato sono sprofondato, quindi cioè, stiamo imparando a camminare sul fuoco, sulle acque, lo faremo un giorno, lo faremo. Ci stiamo addestrando, difficile lo facciamo subito, i miracoli stiamo imparando, come si dice, va bene. Insomma, il Signore ti vuole usare, Claudia, il Signore ci vuole usare tutti quanti, va bene?
Sì.
Vi ho detto l'altra volta che questo guaritore che ha detto prima di vedere uno guarire ha pregato per almeno 1000 persone e fatto cilecca. Edison ha inventato la lampadina alla luce, ha fatto più di 1000 esperimenti prima che una lampadina funzionasse. 1000, va bene? E allora continuare a imporre le mani, continuate, fratelli, cacciare il diavolo e nel nome di Gesù Cristo prima o poi se ne va. Prima o poi imparate, va bene? Mai essere alla presenza di un ammalato e non pregare per lui, naturalmente che se la condizione, la situazione lo permette. Va bene, se uno ti sta dando la multa al semaforo, è logico che magari, va bene? cioè, ci sono situazioni, lavori in una fabbrica, il padrone è un ateo e non è che può andare lì a imporgli le mani. Vabbè, sono te licenzia.
Sì, quindi, qua,
però quando non ci sono problemi, pregare sì, chiedere, posso pregare per te? Difficilmente un ammalato ti dirà di no. Va bene, anche se uno non ha la fede, voi avete la fede, voi potete guarirla. Va bene, anch'io ho capitato di pregare per gente che mi ha detto non ho fede, non pregare per me. Ho pregato, però ho chiesto permesso, ho pregato ed è guarita. E non aveva la fede. Poi per mantenere la guarigione naturalmente dovrà cambiare qualche punto e virgola. Non è che può andare avanti a dire sono avanti a dire sono ateo, il diavolo dice ok, prendiamo altre 7 peggiori e torniamo. Quindi devi cambiare qualcosa. Scoprire perché ti sei ammalato. Quindi questo è quello che Gesù vuole dirti, Claudio, e vuole dirci. Quindi esercitati, va bene, poni le mani sugli ammalati, prega per dare la salvezza del Signore a chiunque è perduto, va bene? Dai la liberazione, ma parlo a Claudio, ma sto parlando a tutti. Tutti quanti addrizziamo le antenne, per cortesia. Va bene, diamo a tutti la guarigione spirituale, le liberazioni, e con calma, senza sbraitare in lingue, spaventare tutti, va bene? Con calma si prega, la potenza dello Spirito Santo non è quanto gridi, quanto preghi in lingue, quanti rosari preghi in una chiesa o quanto preghi in lingue in un'altra chiesa, che per cortesia cerchiamo di non essere stravolti, lunatici, va bene. Cioè si prega in lingue ma con calma, ma in una chiesa che prega in tutte le lingue, nessuno interpreta, è una chiesa fuori binario. Non si può pregare in lingua senza interpretazione, è meglio che ce ne stiamo zitti, va bene? Comunque se tu preghi in lingua non è che serve un grande interprete, basta che dopo che preghi in lingua stai zitto e pensi un attimo, lo Spirito Santo ti manda il pensiero di cos'è che sta cercando di dirti, va bene? A me mi succede sempre, quando prego in lingua, va bene? Di solito prego in italiano. Va bene, quindi non ho il dono della lingua cinese, giapponese, no, non ce l'ho, se l'avrò magari. Va bene, prego in lingua normale, va bene? Ecco, quindi, però se preghi in lingua e poi stai zitto un attimo, Dio ti parla. Se ti concentri su Dio però, non ti concentrare sulle paure, oh adesso non so interpretare, certo che non interpreterai mai così. Va bene?
Sì.
Ecco, quindi esercitarsi per cortesia. Dunque, una cosa che il Signore ci ha detto, e questo anche varie volte, è che in questo tempo della fine siamo tutti chiamati ad essere operatori dei Suoi miracoli.
Amen.
Ce l'hai le scritture lì? Ti ho dato delle scritture.
Sì, sì.
Giovanni 14 ce l'hai?
Giovanni 14, 12.
Sì.
In verità vi dico che chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori perché io me ne vado al Padre.
Ecco,
bellissimo.
Ecco, capito?
Giovanni 14, 12.
Quindi sta dicendo Gesù, voi farete opere maggiori di me, perché ma mica le facciamo noi, è lo Spirito di Gesù in noi.
Amen, sì.
Perché va al Padre, manda il Consolatore,
sì.
Va bene, viene lo Spirito Santo e è così che faremo opere maggiori di Gesù. È logico che dobbiamo fare dei maggiori. Noi siamo ufficialmente, i cristiani sono circa 2-3 miliardi nel mondo,
sì.
La maggior parte scaldapanche ovviamente, capito? Ma ci dovrebbe essere almeno qualche centinaio di milioni che Cristo ce l'hanno sul serio nel cuore. Chi sono? Di solito sono quelli che hanno i frutti. Vabbè. Sì. Quindi dobbiamo fare opere maggiori di Gesù. Vabbè, perché? Perché Lui deve essere nel nostro cuore. Comunque, fratelli, vengono tempi duri. Vengono tempi duri e abbiamo bisogno di fare miracoli. Abbiamo bisogno di camminare nel miracoloso. Non possiamo accontentarci di le profezie, abbiamo capito che il dragone è il diavolo, ha 7 teste, sono 7 imperi mondiali, 10 corna sono le nazioni europee, abbiamo capito, okay. Questo abbiamo, e tante altre cose abbiamo capito, però la nostra fede non può essere solo conoscenza biblica, capito? Per questo che noi non perdiamo tempo ad agire per le strade, a sfoggiare la nostra conoscenza, no, ci interessa salvare le anime, non far vedere quanto siamo intelligenti, come conosciamo bene la Bibbia, usiamola per lo scopo di salvare anime. Ci sono momenti anche però di istruire a livello di sapienza e lo facciamo. Però non siamo qua a misurarsi, a farsi vedere che sappiamo. Bene, comunque fratelli, vengono tempi duri, sto dicendo. Quindi infatti già cominciato i virus, il caos, le violenze, vengono le sommosse, sentiamo rumori di guerre e guerre che già stanno avvenendo, profezie che vengono adempite, profezie di Matteo 24, Luca 21, Marco 13, cioè sono tutti capitoli sul tempo della fine. Comunque io, guarda, ho sentito una scrittura riguardo il tempo i tempi che vengono, ho sentito la seguente scrittura, e speriamo che questa scrittura illumina il nostro cammino e anche a voi, e la profezia dei due olivi, va bene? Se andiamo lì, Angelo, Apocalisse 11, 4 e 6,
sì.
Guardate cosa il Signore sta per fare attraverso di noi, quelli di noi che Lui ungerà. E chi ungerà? Ungerà quelli che si faranno ungere. Quelli che cominciano a fare quel poco che possono, non quelli che aspettano seduti sui materassi religiosi, Dio deve fare tutto, mi unge e allora io comincerò a levitare nell'aria e volare nell'aria. No, no, caro, tu ti dai da fare, va bene? Mosè 40 anni a Madia nel deserto, Giuseppe anni e anni in prigione, Paolo 3 anni in Arabia e via così. Okay? Bisogna darsi una mossa, darsi da fare. Dice aiutati che Dio ti aiuta. Sì, non è mica sbagliato quel proverbio. Vuoi che Dio ti aiuti? Aiutati. Vuoi guarire? Datti una mossa. Comincia a credere, comincia a proclamare la guarigione, comincia a proclamare il positivo, comincia a proclamare la verità che Cristo è in te e che tu puoi farlo. Allora, vuoi leggere quella di.
Come Lazzaro, no? Prima Gesù ha detto rimuovete la pietra e dopo l'ha fatto risuscitare. Allora loro hanno fatto quello che hanno potuto.
Ma
Hanno spostato la pietra.
potevano dire, ma spostare quella pietra, ma ti rendi conto com'è grossa quella pietra? Ma come tu stai per esercitare una e non puoi spostare una pietra, ma con un soffio, no? A me non mi risparmio la fatica, no? No, muovete voi la pietra. Signora, hanno fame, mandali a comprare il cibo, sono qui in 5.000. Dategli voi da mangiare. Qui abbiamo solo 5 pane e 2 pesci, che cosa vuoi questo qui? Un affamato se le mangia tutti. E Gesù dice, beh, non è che dice qua moltiplichiamo, no, dice portate qui quello che avete, fate voi quello che potete. Se voi non fate quello che potete, se non portate 5 pane e 2 pesci, io non moltiplico niente. Vabbè, porta le tue 2 lire, 4 lire qua. Qui, 4 lire. Ma c'è solo 4 lire? Perché non moltiplichi un po' di monete d'oro? Porta le 4 lire. Eccole qua. E adesso moltiplico. I pesci, i pani, le finanze. Porta quello che hai. Avviene la vedova con Elia. Gli ho detto, portami una focaccia. Uomo di Dio. C'ho un pugno di farina, due gocce d'olio. Programmavo di andare, cos'è il primo re, capitolo 17. Programmavo di andare a cucinarlo, ma mangiarlo con mio figlio e poi requiem e morire. Elia dice: credi in Dio, vai e portami a me prima da mangiare, a me, e dopo mangi tu, e dopo confida in Dio. Immagina fratello Giuseppe che dice, una vedova che dice c'è solo un pezzo di pane e poi muoio, dammelo a me e confida in Dio. Dice, oh, caspita, questo Giuseppe è impazzito. Questo qui c'è 4 lire per comprarsi un pezzo di pane e poi morire. Dice, prima me lo dai a me e mangio io. Poi c'è da fare inciampare chiunque. E allora la vedova gli porta il pezzo di pagnotta con 4 gocce d'olio e lì ha mangiato e dice, d'ora in avanti la tua farina, il tuo olio non finirà mai. Fino a che è finita 3 anni e mezzo di tribolazione, c'era Primo Re, capitolo 17. Quindi il Signore prima vuole che fai la tua parte, se no, va bene?
Amen.
Ce l'hai con le
Sì,
scritture?
Apocalisse 11, 4 a 6.
Sì, l'ho ricevuto nel senso che questo è quello che la Chiesa farà, taluni faranno. Qui specificatamente due rami di olivo. Cioè arrivano i miracoli, fratelli, cominciare a alzare gli occhi increduli e non abbassateli finché sono creduli.
Amen. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Apocalisse 11, 4 a 6.
Capito, vengono i miracoli, cioè vengono le distruzioni in base a Apocalisse 13, 7 e Matteo 24, 15 a 22. Distruzioni, distruzione, la Chiesa distrutta per via della sua disobbedienza. Però ci saranno e 144.000, ci sono i due testimoni di questo capitolo, e ci sono cristiani che faranno la loro parte. Va bene, e noi dobbiamo fare la nostra parte. Va bene, non pensare solo scappiamo dall'Europa per salvare la pellaccia. No, perché ovunque andrai non sarai benedetto. Tu esci dall'Europa, vai in Africa, Sud America, vai a Polo Nord, a Polo Sud, non sarai benedetto se sei scappato per paura dall'anticristo. Va bene? Non ci si sposta per paura del diavolo, ci si sposta perché per comandamenti di Dio.
Per ubbidienza.
Per ubbidienza, e ovunque vai deve essere una buona testimonianza. Attenzione, ovunque vai, non ti metti a litigare destra e sinistra quando arrivi in un posto. Va bene? Umiltà, sottomissione, sono qui per imparare. Io ogni volta che sono andato in una missione, va bene, c'erano dei fratelli cristiani di qua e di là, andavi, ti toglievi la corona, magari da dove venivi, ero un grande evangelizzatore, eccetera. Ma la regola era quella, qualunque missione vai, ti togli la corona, se ne hai una, e ti metti agli ordini. Va bene? Ti metti agli ordini. Come Barnaba, che era un grande apostolo, è andato con Paolo e si è sottomesso Barnaba. Sottomesso, obbedito, e è cominciato il cristianesimo nelle nazioni pagane, attraverso di loro due. Poi Barnaba un giorno, a un certo punto, si è ricordato che lui era un pezzo grosso, era già un apostolo prima, e dice, beh, Paolo, dopo tutto anch'io sono al tuo stesso livello. Ho cominciato a litigare con Paolo. Ha smesso di essere sottomesso, ha dimenticato l'umiltà e l'ubbidienza a Paolo. Hanno fatto una lite, ma Atti capitolo 15, hanno litigato, si sono divisi, Paolo dice, ok, mi prenderò Sila. E poi si è preso Sila, e di lì sono passati ad Atti capitolo 16 e hanno finito di pionerizzare il mondo pagano. E Barnaba sparisce quasi dal Nuovo Testamento. Non c'è più Barnaba. Perché? Perché nonostante era un pezzo grosso, non si è sottomesso, non aveva l'umiltà. Quindi attenzione, fratelli, quando vi spostate, andate in un altro posto, dovete andare in umiltà. Ma non per due o tre giorni a fare la scena, la scenetta. Per anni. Finché Dio vi dice, ok, adesso puoi fare questo e questo. Cosa? Non si sa. Ma per anni e anni sottomettersi ai fratelli dovunque si va. Non andare lì come grandi generali, noi siamo. Hai l'onore di ricevere me, caro mio, torna da dove sei venuto. Ecco, sono arrivato a insegnarti, no caro? Quando tu, un pezzo grosso, arrivi in un campo di missione, ti togli le scarpe, questo luogo è santo. Va bene? Versa l'acqua sulle mani di Elia, sei solo un Eliseo. Dio ci aiuti a imparare, amen, questa umiltà che, sì, purtroppo non si vede molta, amen, poca si vede. Alleluia.
Grazie Gesù.
Torniamo al caos.
Sì, dicevi che nel violenze. Tempo della fine, come in Apocalisse 11, la Chiesa farà grandi miracoli.
Mm-hmm. Sì, perché ormai sono già cominciate le violenze, le proteste, preparazione di guerra, le pandemie.
Sì.
E il mondo non sa che pesci pigliare perché non c'hanno le risposte, quindi l'unica risposta che troveranno arrampicandosi sui vetri sarà l'anticristo. C'era caos in Russia e l'unica risposta che hanno trovato è stata Lenin. C'era caos in Cina e l'unica risposta che hanno trovato era Mao Zedong. La Germania era uno straccio e l'unica risposta che hanno trovato è stato Hitler. Il mondo che risposta troverà adesso? L'anticristo. Lo sappiamo perché è profetizzato. Lo sappiamo di sicuro senza nessuna ombra di dubbio. va bene? Perché dice l'Apocalisse esce dal mare. Apocalisse 13.1, quello legge Apocalisse 13.1, per cortesia, Dora, Angela, Apocalisse 15, Apocalisse 17.15.
Sì.
E Dora prima.
Apocalisse 13?
1.
1. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulla corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi.
Ok, allora esce dal mare una bestia con 7 teste. Cioè è la stessa bestia dragone di Apocalisse 12, 3, questo cos'è? 13?
13.1.
Sì, è la stessa bestia di Apocalisse 11, 12, 17, la stessa. Cioè è intercambiabile tra Satana e l'Anticristo. Quindi esce una bestia dal mare. Ma cos'è sto mare, Angelina?
Apocalisse 17, 15. Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue.
Quindi l'Anticristo uscirà dalle nazioni, dalle masse, dai popoli. Capito? Questa gente che va in giro a sfasciare macchine, bruciare negozi, esce da lì l'Anticristo. Cioè questi qui sono le camicie marroni di Hitler, sono le camicie nere di Mussolini, questi qui. Quelli là erano inquadrati proprio da Hitler e Mussolini. Questi qua invece sono un po' più cani sciolti così. Loro, cioè il diavolo li telecomanda a distanza, quindi nessuno vuole la responsabilità che questi qua sta facendo lavoro sporco per le sinistre. Capito? È un po' come gli islamici che cioè loro danno piccole critiche molto educate contro gli estremisti, l'ISIS, quelli che tagliano le teste, ma non è che fanno niente però, non è che vanno lì a fare la guerra a fermarli. Oh. Dopotutto l'Occidente solo merita, dopotutto l'Occidente non è islamico, quindi qualunque cosa si becca se la merita. E quindi indirettamente cioè, questi qui supportano l'Islam, niente da fare. E così è lo stesso questi qua che fanno questi sfasciamenti nel nome dei neri, dei bianchi, quello che è. Va bene, quindi sta arrivando il caos praticamente. Allora noi come figli di Dio cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere obbedienti al Signore e allora non avremo niente da
temere.
Temere.
Amen.
Noi andiamo avanti con Gesù,
amen.
Lascia che il diavolo shoot himself on the foot, si dice in inglese, si sparerà sui piedi, in italiano si dice si tirerà la zappa sui piedi, lascia che si spari sul piede il diavolo. Quindi i problemi sono solo quando noi camminiamo in disobbedienza, fuori dalla protezione alla volontà di Dio, perché allora cadiamo nella trappola che il diavolo ha già preparato. Non è forse cadrai, forse no, no, non è forse, non è potresti cadere, sicuramente cadrai. Ok, c'è una trappola davanti per ciascuno di noi, si può chiamare adulterio, pornografia, egoismo, droga, adorazione dei soldi, di un diploma scolastico, della carriera, c'è una trappola per tutti. Se credete nei diplomi scolastici, correte, perché però date un'occhiata a quanti milioni sono disoccupati con i diplomi. E poi ditemi se non avete sprecato 20 anni. Cioè, tra i più ricchi del mondo non c'hanno diplomi. Puoi vendere macchine, puoi vendere case senza diplomi, solo con un po' di sale marino nella zucca terrestre. Allora, è importante, fratelli, che impariamo ad ascoltare la sua voce. Quella ci dirà cosa fare, altrimenti vaghiamo come ciechi, senza i ciechi senza Dio, la gente che non crede, vagheremo nel mondo ciechi come loro, saremo uguali agli atei. E un cristiano che non riesce ad ascoltare la voce di Dio, che non la discerne, è uguale a un ateo nel mondo. Sì, vabbè, il cristiano sarà salvato, l'ateo no, però a livello di tutto il resto non c'è nessuna differenza. L'ateo non sa dove va. Il cristiano che non sa ascoltare la voce di Dio non sa dove va. E lui andare in chiesa a cantare come pappagallini tutte le domeniche. Non dico che è sbagliato cantare, canto anch'io. Va bene? Se qualcuno vuole ascoltare, se riesce a resistere, io canto. Va bene? Si può cantare. Però sai gli uccellini in gabbia che cantano, che sei cristiano in chiesa. Cosa vai a cantare nelle gabbie? Si può cantare liberi mentre si svolazza in giro. Quando cantate, amici e fratelli, svolazzate, muovete le ali, uscite dalla gabbia, capite? Svolazzate per le strade e cantate il Vangelo ai perduti. Quando? No, domenica mattina sono a panca e non vale niente. Tutti i giorni, nel nome di Gesù.
Perché dice in Matteo 5 che voi siete la luce del mondo e una luce non si mette sotto un recipiente, ma deve essere visibile a tutti gli uomini. Matteo 5 da 14 a 16.
Cosa dice? Recipiente?
Sì.
Sì.
Una lampada non si mette sotto un recipiente, ma su un candeliere, per fare luce a tutti quelli,
capito,
che la vedono.
E quindi cos'è un edificio religioso? È un recipiente che copre la luce. E lì abbiamo 100, 200, 300, 500 candele, che ogni candela è un credente, va bene? E sotto il moggio, sotto il recipiente,
sì.
Imbacuccato. Chiunque occhi per vedere sa che la Chiesa di oggi è in piena apostasia. Bisogna essere... Persino una talpa orba lo sa che la Chiesa è in apostasia. Va bene? Io credo che uno dei motivi per cui Dio sta ancora bloccando in tutto il mondo lo tsunami, la fiumana dell'Anticristo che Apocalisse 12 ci parla, e anche la tribolazione, che ancora non sono cominciati. Sono cominciati, però ancora non sono esplosi. Altro che virus e lockdown. Caro mio, quello che viene lockdown saranno zuccherino, perché ti uccideranno in quei tempi lì. In che modo? Chi? Come? Quando? Ci penserà il diavolo a farlo. Come ci ha pensato il diavolo, ci ha pensato come perseguitare gli ebrei, eccetera. Ci penserà lui. Intanto ha smistato in Europa, voi sapete chi, che ai cristiani non li possono vedere, no? Quindi, ma io vedo che il motivo che Dio sta ancora bloccando questa fiumana è perché non ha ancora finito, Dio non ha ancora finito di preparare le sue guide per l'afflizione dei 3 anni e mezzo che viene.
Ah.
Dio sta preparando le guide.
Quindi siamo noi che non siamo pronti per l'afflizione.
Siamo noi che stiamo ritardando il ritorno di Cristo. Ci deve entrare nella zucca che prima che torna Gesù deve venire il diavolo, l'anticristo. Leggilo per cortesia, perché io ti do le scritture. Poi se ancora non volete credere, se non volete credere a me non succede niente, tanto Giuseppe è un fesso. Ma state attenti a non rigettare le scritture. Hai trovato il secondo Tessalonicesi 2?
Secondo Tessalonicesi
2. Attenzione a non rigettare le scritture. Ha detto Eli, in Samuele capitolo 2, ai figli debosciati, ha detto: se peccate contro gli uomini, potete offrire un sacrificio, ma se peccate contro Dio, chi è che vi salverà? E infatti Dio li ha uccisi tutti e due in un giorno. Per buona misura ha ucciso anche il padre. Studiare. Primo Samuele capitolo 2. Quindi papà, fate rigare diritto i figli. Ce l'hai?
Secondo Tessalonicesi 2, 2 a 4?
Dove dice...
Da 2 a
4. Dove dice che prima
Okay.
Di Cristo viene il diavolo, l'anticristo.
Secondo Tessalonicesi 2, 3.
I fratelli che fate il corso biblico, è inutile che mi dite che già lo sapete. Lo so che voi siete arzille, avete fatto il corso biblico. E per quelli che il corso biblico non l'hanno fatto.
Secondo Tessalonicesi 2, 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato.
Ma di quale giorno?
Della perdizione.
Il figlio della perdizione. Ma di quale giorno stiamo parlando? Dammi la scrittura.
Verso 1, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Sì, hai letto tutta la scrittura?
No. Ora, fratelli.
Non essere tirchi, ma dammi tutto il contesto, benedetta.
Yes.
Angela, un occhio su tua sorella.
Dora, read everything.
Ma guarda che
you're in trouble.
Una donna tirchia, nessun uomo la ama.
Secondo Tessalonicesi 2.
Le donne non devono essere tirchie.
Parentesi, una sorella ha scritto l'altro giorno: quanto mi piace Giuseppe quando dice a Dora, Dora, non ti addormentare, svegliati.
Sì, ma chiedi a sua sorella di chiedere a Dora.
Dora, ti piace?
No, va bene, ho bisogno.
Dora mi perdona di tutto qua, ragazzi. Allora, vogliamo attaccare dall'inizio?
Sì, verso 1, 2, 3, 4, 5, fino alla fine, ma te lo leggo.
Mi basta l'1, ma leggilo aspetta, tutto, allora. Benedetta. Oh, Angela, un occhio sulla discepola.
Sì. Secondo Tessalonicesi 2, 1. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così. Sì, verso 2.
Leggi il 2 così adesso.
Vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra.
Data come nostra, cioè qualcuno che dice, Paolo dice, Paolo non ha detto. Fratello Giuseppe dice, Fratello Giuseppe non ha detto. Devi vedere. Va bene. Quindi dice, non fatevi turbare che la venuta del Signore, ripeti ancora, non verrà? Uno.
Ok. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente.
Perché, verso 2, perché come, quel giorno non verrà...
Come se il giorno del Signore fosse già presente.
Cioè nessuno, il rapimento. Arriva il rapimento, arriva un taxi celeste con Coca-Cola pronta. Cappuccino caldo.
No.
Magari il cappuccino verrà, ma non il taxi, non il rapimento. Dio potrà mandarti anche il cappuccino, ma il rapimento no, perché dice quel giorno non verrà se non... Vai avanti adesso.
Verso 3. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato,
ecco,
il figlio della perdizione.
Capito? Io devo predicare il rapimento tutti i giorni qua. Perché è il diavolo li imbroglia, li infinocchia, capito? Che gli fa credere a sti poveracci fratelli, che ci credano a queste bugie, che viene il rapimento e allora non devi andare a evangelizzare, cosa se ne frega, che vadano pure all'inferno, tanto Dio a me mi salva. Non ti viene l'anticristo e ti fa diventare una salsiccia e ti mette allo spiedo, fessacchiotto. Non viene il rapimento, viene il diavolo, l'anticristo, la tribolazione, il marchio della bestia, e quei predicatori americani con i loro libri saranno tutti lì, o saranno marchiati, prima della fila farsi marchiare, come appunto ce n'è uno che si chiama MacArthur, che dice prendete il marchio tranquillamente, dice questo stolto. È uno dei più intelligenti predicatori, ha fatto anche una Bibbia col suo nome, lui è. Quindi veramente, sai come dice Gesù, i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, quello che vi dicono ascoltate, ma non fate quello che fanno. Cosa fanno? Se sta preparando prende il marchio della bestia. Quindi non viene il rapimento, viene l'anticristo. Va bene? Questo non è un dettaglio da poco. Non è crediamo nella transustanziazione o nella non transustanziazione. Questo qui è una cosa che non cambia niente. Se salvo, se non lo sei, non lo sei. Qui stiamo parlando che tu non ti stai preparando e quando viene la tribolazione, l'anticristo ti distruggerà. A me cosa mi interessa? Io vado in cielo. Ma non capisci che verrà anche il marchio della bestia questa volta. Non si tratterà solo di morire gloriosamente. Metteranno il marchio ai tuoi figli. Non vedi che già hanno cominciato a portare via i bambini perché appartengono allo Stato, non appartengono ai genitori? E sui giornali portano via i bambini perché c'era un bambino iperattivo, l'hanno portato via la famiglia, l'hanno messo in comunità, era iperattivo a scuola. Va bene, vogliamo andare avanti per cortesia?
Sì.
Interrompo qualcuno, stavate cercando qualcosa?
No, va benissimo, vai avanti.
Andiamo avanti. Allora, andiamo a Seconda Cronica, c'è una bella scrittura lì. Dio stavo dicendo che Dio non ha finito di preparare le sue guide per la tribolazione e Dio temporeggia. Dice, ma perché il Signore non fa qualcosa? E il Signore sta cercando di fare qualcosa e purtroppo la Chiesa non coopera, per cui ci vuole molto più tempo. Va bene? La Chiesa è piena di sonnamboli. Di, che vanno in giro con gli occhi chiusi, non vanno avanti.
Ma guarda,
e cos'è che faccia il Signore?
Ma guarda, l'altro giorno la mia mamma, che è molto attiva per Gesù, credente cristiana, ama il Signore, si scrive libri cristiani, evangelizza destra e sinistra, è così ingannata riguardo al rapimento, anche se io gli ho spiegato mille volte, ma è fissata Matteo 24 per gli ebrei e non lo posso non lo posso strappare di quella menzogna. E quasi ogni email o comunicazione che mi dice aspetto Gesù, aspetto il rapimento. Sì, sto bene, aspetto Gesù.
Sì. Ma che egoismo, io sto bene. E quelli che non hanno Gesù come stanno?
Sì, no, sta evangelizzando, ma l'inganno è grande. Aspettiamo Gesù.
Che stai bene o che non stai bene, il punto è, lo vogliamo dare questo Vangelo? No, perché io vado in cielo, cosa mi interessa di quelli che non ce l'hanno? Fra poco toglieranno anche la grazia, ma figurati, fra poco arriva la disgrazia, qua togliere la grazia, viene la disgrazia dell'anticristo. Allora, sì. Andiamo avanti qui per cortesia. Allora, sto dicendo che Dio sta preparando, e va bene? Sta preparando, sta guardando dal cielo, vai al secondo cronaca che c'è una scrittura lì. Dio sta guardando dal cielo per vedere dove sono i suoi Davide, i suoi Samuele, i suoi Isaia, i suoi Paolo, Pietro, Giovanni. Sta vedendo dove sono quelli che si danno una mossa.
Man.
Sai che Dio, cosa sta facendo Dio in cielo? Dio è là con un binocolo. Sai che Dio è là con un binocolo? Con un cannocchiale? Mm-hmm. Dio è là con un cannocchiale, a chi sta guardando?
A noi.
Dio è in cielo con un cannocchiale. Dice così la Bibbia più o meno, traduzione libera,
sì.
Si capisce. Andiamo al cannocchiale.
Secondo...
C'è un cannocchiale, sì, secondo Cronache 16:9, la scrittura del cannocchiale di Dio.
Secondo Cronache 16:9, infatti il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui.
Caspita, quindi il Signore sta percorrendo con lo sguardo tutta la terra, va bene? In favore di quelli, sta cercando quelli che hanno, in inglese dice, he goes to and fro, per cercare quelli che hanno cuore integro. Il Signore sta cercando, dice in Ezechiele 22, ho cercato di tutto il mio popolo, uno che si mettesse sulla breccia per difendere il mio popolo, non l'ho trovato. E allora ha dovuto mandare Babilonia e distruggerli. Non c'era uno. A Sodoma non c'erano 10. Ce n'erano solamente 3. 2 vedove allegre e un papà. Erano sposate queste qui. Un po' vispe terese, perché hanno fatto anche l'incesto col padre. Queste. Quindi, diciamo, donne da tenere sott'occhio. Va bene. Insomma, c'era un padre fuori binario, Lot, e 2 figlie. Va bene, c'erano 3, neanche 10 ce n'erano. Che Dio aveva detto: se trovo 10, risparmio Sodoma. In tutta Israele è arrivato al punto, Ezechiele capitolo 22, che non c'era uno. C'era solo Ezechiele, ma lui è venuto dal cielo, mandato da Dio per un messaggio, non conta. Non c'era uno, a Dio ha dovuto mandare a Babilonia e distruggerli tutti. Quanti ce ne sono oggi? Poco di più. Vabbè, sono tutti lì a vendere libri. Comprate il mio libro, solo $20. Compra 2, prendi 3, ehi, alla gloria di Dio. Ah, ma quanti libri dovete vendere? Quante ville dovete comprarvi? Quanti aerei jet da $50 milioni vi servono per andare a grattarvi lo stomaco o a scaldare una panca su un aereo? Allora, io credo che il Signore, come dice Seconda Cronaca 16:9, sta percorrendo adesso lo sguardo sulla terra per preparare, non voglio dire cercare, preparare, perché lui, ma il Signore lo sa già chi sono, i suoi 144.000, i suoi profeti, i suoi guaritori, i suoi saggi che brilleranno come stelle in sempiterno, Daniele 12:2-3. Va bene? Tempo stringe, lo leggete da soli questa, no? Così dice Angela.
Scioria, sì, va benissimo.
Daniele 12:2-3 parla appunto di quelli che Dio si vergognerà e di quelli che invece brilleranno. Quindi Dio sta guardando di chi dovrà vergognarsi e quali saranno quelli che invece brilleranno. Perché la sposa di Cristo sarà prescelta e risplenderà tra tutte le chiese, avrà l'incarico di guidare, la sposa di Cristo dovrà guidare quelle chiese che sono immature, dovrà guidare quelli tra noi che saranno confusi, quelli che, le chiese che non avranno direzione profetica, su cosa fare, dove andare, a chi dobbiamo credere, qual è la volontà di Dio, quella vera, qual è quella falsa, quali sono le profezie vere, quelle fasulle, quali sono i veri profeti, quali sono quelli falsi. Signore dal cielo sta guardando dove spargere la sua unzione. A volte il Signore mette l'unzione su una chiesa, su un uomo, un pastore, e quello cade in una fossa e Dio deve riprendersi l'unzione. È già successo nella Bibbia.
Con Saul.
Saul, re Saul, esatto. Primo Samuele. Primo Samuele, capitolo 13, 15 e 16. 13, 15 e 16, Dio si riprende l'unzione. Non sto parlando della salvezza, perché Saul poi andrà nel luogo di riposo dove c'era anche Samuele, lo vediamo più avanti. Va bene? Ma Dio si riprende l'unzione, dice, Primo Samuele 16, dice, lo spirito di Dio se ne dipartì, non la salvezza, lo spirito se ne dipartì da Saul, e uno spirito malvagio mandato da Dio lo affliggeva. Va bene? Oggi ci sono pastori che continuano a predicare cretinate e hanno perso l'unzione. Gli è rimasta solo l'unzione di raccattare soldi, poveracci. C'hanno solo pochi miliardi, devono raccattare soldi. Ma quanti soldi avete bisogno? Allora, ma io stavo pregando e ho ricevuto questa piccola profezia. Posso darvela veloce perché il tempo,
sì,
tempo
sì.
Stringe? Allora, Angela, parla un pochino che io prendo fiato un attimo, per favore.
Allora, una profezia su questo sogno che Claudia ha fatto, vero? Sul fatto che lei camminava sul fuoco, non si bruciava e neanche aveva paura. Una profezia sulla protezione del Signore nel tempo della fine. Vero?
Hai parlato abbastanza?
Io sì.
Hai riempito
la... Io ho
finito. La... Sai, quando il pilota è stanco, il copilota deve prendere controllo.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo, posso andare... C'ho degli appunti qua.
Sì.
Le scritture ce le hai?
Sì.
Allora, grazie, grazie Signore. Aiutami a esprimere, Signore. Credo che questo è quello che è riuscito da te, Signore. Aiutami, Signore, aiutami, Gesù. Signore, che il mondo sappia, le pecore sappiano, Signore, che c'è uno Spirito Santo che ci guida, che ci dice dove andare, ci dice cosa fare. Oh Signore, ti prego.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, aiutami a trasmettere, Signore, il tuo spirito giusto, senza tintura, senza aggiunte, Signore, senza togliere. Allora dice questo, Gesù dice, amati figli, non dovete temere i mali che vengono. Io sono la grande chioccia che si prenderà cura di voi come dei suoi amati pulcini. Diavolo va attorno fremente di rabbia e terrorizzando il mondo e usa il suo potere per distruggere, ora con le sue pandemie e le sue guerre e il suo odio e i suoi mali e le sue divisioni. Ma voi non temete chi può uccidere il corpo ma non può uccidere l'anima. Il mondo è indifeso ed è senza il mio scudo di difesa perché ha rigettato la mia verità. Rigettando la verità, il mondo ha abboccato all'esca del nemico e il mondo è ora indifeso contro l'inganno finale. L'inganno finale è infernale, che io devo permettere per poter separare, come è scritto, il buon seme dalla zizzania. Moltitudini stanno per essere presto falciate nel mondo come l'erba, come è anche scritto.
Apocalisse 9, 1 a 21. Poi il quinto angelo suonò la tromba e io vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Verso 3. Dal fumo uscirono sulla terra delle cavalette a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né la verdura, né gli alberi, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Fu loro concesso non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi con un dolore simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Verso 10. Avevano code e pungiglioni come quelli degli scorpioni, e nelle code stava il loro potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Verso 15. E furono sciolti i 4 angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Continua il Signore, il messaggio che ha ricevuto. Gli abitanti della terra hanno rinunciato a me, mi respingono ovunque. Io sono scomunicato da tutte le nazioni, rigettato, reietto, odiato, malignato, offeso. Io ero la loro unica possibilità di salvezza e lo sarò sempre per chiunque si pente. I popoli che mi hanno rigettato si sono affidati al diavolo. Hanno preferito la bugia alla verità, l'odio all'amore, la guerra alla pace, la morte alla vita. Eppure io avevo scritto nel loro cuore la mia verità, nelle loro coscienze io avevo scritto, hanno scritto la mia verità. Nel loro intimo i popoli atei mi conoscono, ma mi rigettano. E per questo sono senza scusa. Anche tanto del mio stesso popolo ha cambiato la sua gloria e mi ha abbandonato per servire il mondo.
Geremia 2:11-13. C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dei, sebbene non siano dei, ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria perciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo, inorridite e restate attoniti, dice il Signore. Il mio popolo, infatti, ha commesso 2 mali. Ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua.
E adesso? Che farà il mondo? Che speranze gli sono rimaste? Se non mietre quello che ha seminato. Il mondo senza Dio ha ora oltrepassato il suo Rubicone di non ritorno. È tempo di Laodicea, è l'ora dell'apostasia. La Chiesa, per la maggiore, ora non evangelizza più, non mi ascolta, non mi teme più. Non la posso più usare per rallentare il progresso del mondo verso il male, verso la morte, verso la perdizione. Ma io dico a voi che mi rimanete perseveranti e fedeli.
Salmo 37. Non adirarti a causa dei malvagi, non aver invidia di quelli che agiscono perversamente. Presto saranno falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confidate nel Signore e fai il bene, abita il paese e pratica la fedeltà. Verso 5. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Stai in silenzio davanti al Signore e aspettalo. Non adirarti per chi ha fortuna nelle sue imprese, per l'uomo che ha successo nei suoi malvagi progetti. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non adirarti. Ciò spingerebbe anche a te a fare il male, perché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più. Gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. Verso 29. I giusti erediteranno la terra e l'abiteranno per sempre. La bocca del giusto esprime parole sagge e la sua lingua parla con giustizia. La legge di Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. L'empio spia il giusto e cerca di farlo morire. Il Signore non l'abbandona nelle sue mani e non lo condanna quando egli viene giudicato.
La mia Chiesa non deve temere le trappole mortali, le pandemie, i mali intorno, perché neppure uno dei vostri capelli perirà senza il mio permesso. Il giusto muore e il mondo senza fede non capisce che per lui la morte è solo il suo andare al suo premio eterno, di accedere nel mio regno per ricevere la sua meritata corona eterna. Io non vi lascio mai. Siete sempre nella mia protezione, nella vita e nella morte.
Salmo 37, da 34 a 40. Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli empi. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come l'albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più. Io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Osserva l'uomo integro e considera l'uomo retto, perché l'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i malvagi saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dagli empi e li salva, perché si sono rifugiati in Lui.
Alleluia. Grazie, Signore. Fine del messaggio.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Tutti resteremo in piedi e resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi e resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla
notte al giorno d'Occidente Oriente. Io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, chi mi crede? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, chi mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.